magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi affronteremo il discorso sui limiti della gestione ideologica della fabbrica nel nord-est italiano, dalle osservazioni all'interno della fabbrica alle riflessioni sulla nascita del potere mafioso. La trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo di oggi ha lo scopo anche di individuare alcune forme sociali, alcune articolazioni della società in cui viviamo per riuscire a comprendere i meccanismi attraverso i quali avviene il controllo delle persone, attraverso i quali avviene la coercizione delle persone. Chi ha letto i giornali in questi giorni avrà sentito che qui nel nord-est c'è una grandissima attività messa in atto da sindaci che stanno tentando in sostanza di ricostruire un po' i campi di sterminio, di ricostruire un po' l'ideologia nazista in contrapposizione a quella che è la Costituzione italiana. Una grande attività che non viene perseguita a norma di legge, anzi viene tollerata in maniera estremamente criminale, estremamente cattiva da parte delle istituzioni che sembrano più d'accordo a costruire contraddizioni sociali, a favorire devastazioni istituzionali che non a ripristinare l'autorità della Costituzione e l'autorità dei principi sociali. Ebbene, riuscire a capire come anche queste cose avvengono all'interno della fabbrica del nord-est italiano, del Veneto, è importante perché ci permette alle persone di comprendere i meccanismi sociali attraverso i quali viene ad articolarsi un po' la distruzione della società civile. In questi giorni, fra le altre cose, sono impegnato in un lavoro di analisi abbastanza particolareggiato, comunque mi sto impegnando moltissimo, l'analisi della Spe Salvi, dell'enciclica di Ratzinger, uscita da qualche giorno. E questa enciclica è effettivamente una cosa gravissima, cioè è un attentato alle istituzioni, un incitamento all'odio sociale e rappresenta una gravità immane, cioè una cosa enorme. E della sua enormità ne abbiamo avuto qualche notizia recentemente con le aggressioni messe in atto da Ratzinger nei confronti dell'ONU. Ora, è inutile venire a dire che quelle di Ratzinger sono soltanto delle affermazioni, delle idee, delle posizioni personali. Ratzinger è a capo della più grande organizzazione di distruzione sociale che c'è sul pianeta ed è l'organizzazione della Chiesa Cattolica. È a capo e dirige tutti quei missionari che in questi anni non hanno fatto altro che diffondere AIDS cercando di impedire alle persone di non usare il preservativo. È a capo di quell'organizzazione criminale che attenta ai diritti delle donne di abortire. È a capo di un'organizzazione criminale che stupra bambini, stupra la psiche dei bambini costringendoli in ginocchio davanti a un'ideologia e un'etica di morte propria della distruzione dell'uomo come manifestata dalla Bibbia. Per cui non siamo di fronte a delle idee di Ratzinger che possono essere contrapposte ad altre persone, ma siamo dei veri e propri incitamenti all'odio sociale che Ratzinger fa al fine di disarticolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e di disarticolare le costituzioni civili che sono quelle che gli impediscono di costruire quella patologia nevrotica, quella patologia di morte, l'unica con la quale egli può imporre il suo Dio criminale e la credenza. Ho appena messo in rete il terzo commento, il commento sarebbe il terzo paragrafo, sono tre commenti finora che sono riuscito a fare, il primo, il secondo e il terzo paragrafo, e li ho messi in rete, naturalmente li potete trovare sul sito www.stregoneriapagana.it e in Stregoneria Futura, cioè all'interno della cartella di Stregoneria Futura, e naturalmente il lavoro sarà abbastanza lungo perché si tratta di 500 paragrafi, cioè di 50 paragrafi e verranno fatte circa un 50, forse qualcosa più, pagine web, per riuscire a comprendere l'orrore, la morte, la distruzione portata avanti da Ratzinger. Ma molti elementi della distruzione di Ratzinger, della distruzione della società civile, li ritroviamo anche nel documento che stiamo affrontando oggi, I limiti della gestione ideologica della fabbrica del nord-est italiano, dalle osservazioni all'interno della fabbrica alle riflessioni sulla nascita del potere mafioso. Questa pagina comunque la trovate in federazionepagana.it/fabbricanordest.html. Nell'analisi della struttura di gestione delle fabbriche relative al nord-est italiano emerge una realtà complessa in cui il potere si regge su tre differenti strutture che, pur intersecandosi l'una con l'altra, possono essere individuate attraverso delle caratteristiche specifiche. Per l'analisi sociale all'interno della fabbrica è necessario tenere presente la sociologia del territorio, la quale produce gli individui che all'interno della fabbrica riproducono le dinamiche educazionali all'interno delle quali sono cresciuti. Cioè, in pratica, l'educazione che ricevono sul territorio dopo la riversa nella fabbrica sotto forma di unico modo che hanno per rappresentare i problemi, per rappresentare le soluzioni che i problemi che emergono danno. Un effetto secondario delle tre strutture di potere che vengono individuate all'interno della fabbrica è dato dalla parcellizzazione dell'economia industriale del Veneto. In altre parole, ogni soggetto, ogni individuo che lavora in una fabbrica del Veneto è stato educato a immedesimarsi nell'assoluto del Dio padrone dei cristiani e le sue aspirazioni sono quelle di diventare paron, paron di tanto o di poco, pur di comandare. Questa tensione si riproduce nelle relazioni familiari, nelle relazioni sociali e nelle relazioni di lavoro, portando alla nascita nel Veneto di un numero incredibile di microimprese, spesso sul perenne orlo del fallimento, che in questi anni hanno fatto gridare al miracolo del Nord-Est. Si tenga presente inoltre che stiamo parlando di un personale la cui scolarità è ai livelli più bassi e anche se sono presenti dei livelli di studio medi, si può parlare di analfabetismo di ritorno in relazione all'uso della scolarità stessa. In pratica, a parte leggere e scrivere, delle altre nozioni scolastiche non sanno che farsene, specie quando si tratta di costruire delle relazioni fra le persone. Tre forme di potere e di controllo all'interno della fabbrica dobbiamo considerare per la nostra analisi. 1. La struttura gerarchica giuridicamente determinata. 2. La gerarchia orizzontale. 3. La gerarchia funzionale. 1. La struttura gerarchica giuridicamente determinata. La gerarchia giuridicamente determinata non è altro che la struttura di comando e di organizzazione del lavoro che va dall'amministratore delegato dell'azienda al caposquadra. La chiamerò struttura gerarchica giuridicamente determinata per distinguerla dalle altre strutture che sono sempre caratterizzate da gerarchie, ma che tali gerarchie non sono riconosciute tali dal sistema giuridico. Gerarchia orizzontale. Secondo, la gerarchia orizzontale è una struttura di potere che basa la sua forza sulle tradizioni e su regole morali di dipendenza di un lavoratore nei confronti di un altro, senza che l'altro abbia dei diritti e dei doveri giuridici di comando. È una gerarchia che basa il proprio potere attraverso il controllo emotivo e morale di un lavoratore sull'altro. Vedremo come è proprio all'interno di questo tipo di gerarchia che si sviluppano le tensioni più violente e che si pongono le basi per l'allontanamento dei lavoratori. 3. La gerarchia funzionale. È una gerarchia orizzontale che trae ragione d'essere dalla professionalità dei singoli lavoratori. Spesso non si tratta di professionalità, ma di semplice conoscenza della dislocazione delle attrezzature all'interno della fabbrica, che vengono spacciate come merce di scambio per costringere chi non ha l'informazione a riconoscere il loro potere. Osservazioni sul funzionamento del controllo sociale nel ciclo produttivo della fabbrica. A. La gerarchia di gestione della fabbrica, stabilita giuridicamente, ha necessità di confermarsi come gerarchia morale. Perché? Perché gli operai non sono a conoscenza su che cosa sia un sistema giuridico, non sono a conoscenza dei loro diritti, non sono a conoscenza dei loro doveri, ma conoscono le regole gerarchiche imposte loro dall'educazione cattolica. In altre parole, la loro conoscenza delle relazioni in ambienti di lavoro non sono quelle determinate dalle norme giuridiche che i sindacati CGL e CISL UIL tengono gelosamente nascoste, ma conoscono solo le norme etiche e morali imposte loro dall'educazione cattolica. Esiste dunque una difficoltà oggettiva da parte della struttura verticale giuridicamente determinata a farsi accettare come struttura di comando il cui potere deriva dalle leggi. È per loro più facile farsi accettare se la loro autorità deriva da Dio. Il problema sociale ulteriore è che la stessa struttura di comando giuridicamente determinata non conosce la norma che la determina e, dall'altro lato, nasconde le regole che le impongono l'ottemperanza di doveri nei confronti degli operai. In altre parole, la stessa struttura di comando giuridicamente determinata responsabile dell'organizzazione del lavoro non sa a quale norma giuridica si riferisce il proprio potere, né quali sono i limiti dello stesso. Le numerose sentenze che ne hanno condannato in Cassazione i comportamenti dimostrano quanto sopra. B. Il meccanismo di controllo all'interno della fabbrica si forma attraverso un'imposizione morale che segue più o meno questo schema: regole, violazione delle regole, comprensione delle giustificazioni della violazione delle regole da parte dei vertici della gerarchia. Attraverso la comprensione si colpevolizza la persona per le regole violate, gratificazione per la comprensione, controllo emotivo della persona grata mediante l'invio di segnali di richiesta di rimorso per la violazione delle regole, ricatto emotivo che si risolve con la complicità fra il capo e il subalterno. In questo modo, con questo schema, il capo controlla il subalterno. Cioè, in pratica, non fa altro che riapplicare all'interno della fabbrica quello che è il meccanismo dei sensi di colpa. C. La gerarchia cerca la complicità del sottoposto per riaffermare il proprio potere morale sulla struttura emotiva del sottoposto come giustificazione del suo potere giuridico. D. Il potere giuridico non è né vissuto né trasmesso come tale. Non esiste una consapevolezza da parte degli operai della fabbrica dei ruoli all'interno della gerarchia e dei singoli capi di pura responsabilità giuridica all'interno del ciclo produttivo, come non esiste nel sottoposto la consapevolezza dei suoi diritti ai limiti operativi. Proprio perché non esiste la consapevolezza del limite operativo, il sottoposto interviene per supplire alle carenze gestionali della gerarchia e dei singoli capi. E. Il gioco della lamentazione e della comprensione delle ragioni della lamentazione è un gioco di relazione nel quale si nega il diritto giuridico dell'individuo e tende ad ottenere un vantaggio personale a discapito del lavoro collettivo o delle norme che lo regolano, limitano o determinano. F. Dipendenza della gerarchia dal sottoposto. Quando i capi della gerarchia nella gestione della fabbrica si limitano all'ordine generico, viene lasciata al sottoposto la gestione dell'ordine e, in particolare, dei mezzi e dei tempi d'esecuzione. La gerarchia si riserva il diritto di colpevolizzare il sottoposto se la scelta dei mezzi e dei tempi di lavoro non le sono congeniali. Facendo questo, la gerarchia si priva della possibilità di agire giuridicamente sul dipendente e non le resta altro che la minaccia e il ricatto morale. Ne consegue che la gerarchia diventa dipendente dalla gestione del sottoposto e insofferente alle richieste dei sottoposti di precisare limiti e condizioni di lavoro ad opera di sottoposti diversi o in concorrenza fra loro. In pratica la gerarchia dice agli operai: non rompeteci le palle. G. Si viene così a costruire una gerarchia orizzontale all'interno di un sistema gerarchia verticale in cui nelle relazioni il sistema giuridico viene ignorato e sostituito con un diverso sistema relazionale che si governa su norme morali determinate da individui che controllano la gerarchia orizzontale. Per un certo ordine di gerarchia verticale giuridicamente determinato, diventa molto più immediato e pratico agire nei confronti del dipendente attraverso minacce, ricatti e intimidazioni che non seguendo le regole che implicano comunque dei doveri da parte della gerarchia nei confronti del dipendente stesso. H. Nella gerarchia orizzontale emergono degli individui di controllo la cui forza viene confermata dalla gerarchia verticale, dai capi, sia per particolari e privilegiati canali di comunicazione, rapporti di lavoro, schede di produzione, relazioni sul comportamento del personale, eccetera, sia per le relazioni personali che intercorrono, membri della stessa squadra di calcio, abitanti dello stesso paese, frequentatori della stessa parrocchia, anzianità di lavoro e frequentazione reciproca, eccetera. I. Se il controllo del ciclo produttivo e le relative responsabilità giuridiche vanno dall'alto verso il basso, il sistema morale imposto ai sottoposti tende a responsabilizzare i sottoposti nei confronti non solo dell'esecuzione delle mansioni lavorative, ma nell'interpretazione e della messa in atto dell'ordine generico provenienti dalla gerarchia di comando composta dai capi. Nello stesso tempo i capi stessi e la gerarchia di comando dell'unità produttiva viene deresponsabilizzata dalle scelte che il sottoposto fa per eseguire gli ordini impartiti che diventano sempre più di natura generica e superficiale, tanto poi lui si arrangia, dice la gerarchia. Il sistema di lavoro all'interno della fabbrica del Nord-Est tende da un lato a fondare un sistema di lavoro tradizionale anche in contrasto col sistema giuridico sociale. Dall'altro lato, tende a preservare la violazione delle norme giuridiche nei confronti del dipendente, imponendo un sistema morale e comportamentale il cui controllo è demandato alla gerarchia orizzontale. Questo sistema comporta 1. L'espulsione dalla fabbrica di quei soggetti che abbiano un'abilità nelle mansioni tali da renderli consapevoli della possibilità di riprodurre tali abilità in ambienti di lavoro diversi. 2. La qualità della produzione tende al mediocre e al pressapochismo e deve essere migliorata con continui interventi di modifica agli impianti che sottraggano sempre più mansioni alla discrezione del singolo operaio. 3. Il controllo di ampi strati della produzione è nelle mani del singolo operaio, in quanto questi, sottoposto ad ordini generici, determina tempi e modi della loro esecuzione. Punto M. La debolezza della gerarchia della fabbrica deriva dalla sua separazione dal sistema giuridico che determina l'autorità della gerarchia stessa e che nel contempo ne fissa i compiti ed i doveri. Obbedire ai propri compiti e ai propri doveri per i capi che compongono la gerarchia implica lavoro e conoscenza. Ma lavoro e conoscenza costano fatica e il concetto di capo nella fabbrica del Nord-Est non è quello di chi lavora e si costruisce conoscenza, ma è quello dei Vangeli, del padrone che comanda. L'immagine del capo è come si intendeva l'immagine del capo dell'esercito 40 anni fa. Ci pensino poi i comandanti ad eseguire i suoi ordini. Si arriva all'assurdo che la gerarchia giuridicamente determinata sopravvive non in forza dei suoi doveri, ma in forza delle dinamiche morali che impone ai suoi sottoposti. dinamiche morali che hanno al suo centro il ricatto e le minacce che possono funzionare soltanto in presenza di manodopera abbondante, ma diventano comportamenti autolesionisti quando la manodopera scarseggia col pericolo di crisi di sovraconsumo a cui la fabbrica risponde con una sottoproduzione relativa alla perdita di clientela e compensazione della sua sottoproduzione da sovraproduzione di fabbriche concorrenti. E questa ultima situazione è anche quella che comporta l'arrivo degli immigrati, perché gli immigrati sono soggetti che, la fabbrica del nord-est pensa di ricattare con maggiore facilità. Debolezza del concetto cristiano di Giuda. Il concetto viene usato dalla gerarchia per deresponsabilizzarsi, impedendo al sottoposto di chiamarla alle sue responsabilità. Il Giuda è colui che lavora all'interno della gerarchia orizzontale, senza avere né rapporti privilegiati con la gerarchia, né la capacità di sfruttare canali personali per la comunicazione. L'unica sua forza sta nel rivendicare le norme giuridiche che determinano i rapporti di lavoro. Normalmente questo personaggio, questo individuo, viene odiato perché non si conforma alla gerarchia morale e tende a costringere la gerarchia a rispettare la norma, richiamando la gerarchia stessa alle proprie responsabilità. Il ruolo della gerarchia dei capi nella fabbrica è quello di organizzare il lavoro e le mansioni in tutte le fasi di esecuzione. Quando la gerarchia è mancante di capacità organizzative, delega al subordinato la soluzione dei problemi che vengono ingenerati dagli ordini dei capi. Quando questo modo di operare si cristallizza, ci si trova a dover affrontare una situazione sociale del gruppo di subordinati e semicapi in cui viene a formarsi un altro tipo di gerarchia determinata dalla capacità di risolvere i problemi ingenerati dagli ordini dei capi e della gerarchia della fabbrica. Si tratta della capacità dei capi di conoscere la fabbrica e di utilizzare, in funzione degli ordini ricevuti, sia i mezzi che le mancanze presenti nella fabbrica. Il gruppo pretende che il singolo si adegui e sottoscriva le imposizioni morali a fondamento del suo comportamento. Il singolo viene costretto psicologicamente ad accettare la gerarchia della conoscenza di fabbrica e viene da un lato intimidito dalla gerarchia orizzontale e dall'altra ricattato dalla gerarchia giuridicamente determinata quando mette in atto azioni soggettive per tentare di eseguire gli ordini. Quando il singolo individuo rifiuta le imposizioni morali e si rivolge ai capi pretendendo, come la struttura giuridica imporrebbe, la determinazione dei limiti dell'ordine, dei mezzi d'attuazione e dei tempi di svolgimento, si trova a dover affrontare nella gerarchia orizzontale un atteggiamento d'accusa da Giuda. La gerarchia orizzontale, che basa la sua forza sul controllo dell'esecuzione dell'ordine, si sente tradita in quanto la gerarchia giuridicamente costituita viene investita del dovere di soluzione del suo stesso ordine. La gerarchia orizzontale vede svelarsi i suoi trucchi e le sue furbizie ed è costretta a comportarsi in modo palese, responsabile, anziché ricorrere al sotterfugio. Il terrore della gerarchia orizzontale è quella di essere scavalcata nel proprio potere dal nuovo venuto o da questa persona che richiede applicazione delle norme. Il nuovo venuto, chiedendo come eseguire l'ordine ricevuto, da un lato mette la gerarchia giuridicamente determinata davanti alle proprie responsabilità e dall'altro toglie il controllo alla gerarchia orizzontale. Da un lato la gerarchia giuridicamente costituita scatena il sospetto nei confronti delle richieste al fine di allontanare la minaccia e di dover assolvere al proprio dovere di affrontare e risolvere i problemi ingenerati dai suoi ordini. Dall'altro lato la gerarchia orizzontale vede messo in discussione il proprio potere decisionale che ha acquisito nel risolvere soggettivamente i problemi ingenerati dagli ordini generici emessi dalla gerarchia di comando. L'equilibrio che viene a generarsi fra gerarchia giuridicamente determinata e gerarchia orizzontale viene messo in discussione ogni volta che vengono modificati gli obiettivi che il lavoro deve raggiungere. Ogni volta che la gerarchia giuridicamente determinata deve modificare gli obiettivi da raggiungere e intende raggiungerli modificando l'organizzazione del lavoro. In quel momento si genera uno scontro fra gerarchia giuridicamente determinata e gerarchia orizzontale, in cui interviene il sindacato a mediare. Il sindacato è un organo che media non fra lavoratori e gerarchia giuridicamente determinata, ma fra quest'ultima ed una gerarchia orizzontale che si vede messa in discussione ogni qualvolta avviene una riorganizzazione del lavoro. Il compito del sindacato all'interno della fabbrica nel Nord-Est è quello di permettere alla gerarchia giuridicamente determinata di violare sistematicamente i diritti costituzionali dei lavoratori al fine di assicurare a se stessa un diritto di prevaricazione che altrimenti non avrebbe. Il lavoratore vive nella fabbrica una situazione nella quale i suoi diritti costituzionali vengono sospesi. Cessa di essere una persona per diventare un elemento dell'ingranaggio che deve funzionare in barba ai propri diritti di soggetto sociale. E il sindacato stesso lo indica come un Giuda se non accetta che i suoi diritti siano violati e il lavoratore ricorre al magistrato del lavoro. E proprio quando il lavoratore invece si assoggetta ai ricatti del sindacato e ai ricatti della gerarchia d'azienda che agiscono all'unisono e per i propri interessi specifici, succedono gli incidenti sul lavoro. La quantità di incidenti sul lavoro è determinata soltanto dal fatto che il sindacato non ha preteso dalle aziende il rispetto di quella che è la sicurezza, tempi e modi di lavoro, ma soprattutto non ha fatto un'altra cosa il sindacato, non ha rivendicato per i lavoratori il loro diritto di essere dei soggetti costituzionali. In pratica, il sindacato ha sempre evitato qualunque modo per accusare le aziende di attentato alla sicurezza dei lavoratori, cioè di attentato terroristico nei confronti dei lavoratori. Quelli che sono gli incidenti sul lavoro spesso sono dei veri e propri attentati terroristici messi in atto da sindacato e azienda, che hanno il solo scopo di riaffermare il proprio potere sul singolo lavoratore. E il singolo lavoratore, non potendo davanti a questo binomio rivendicare i propri diritti di soggetto di diritto costituzionale, perché non ha la forza per rivolgersi al magistrato del lavoro, viene ricattato in fabbrica e viene ricattato in tutte le situazioni di vita, di fatto il prezzo che viene pagato è di una percentuale di incidenti sul lavoro estremamente alta. Il lavoratore è la costituzione dell'organizzazione mafiosa. L'organizzazione mafiosa all'interno della fabbrica del Nord-Est non è altro che il tentativo da parte della gerarchia orizzontale di imporre spazi di potere alla gerarchia giuridicamente determinata. Le regole morali interne alla gerarchia orizzontale vengono imposte sul soggetto, sul singolo individuo, mediante una scala di violenze che vanno dall'intimidazione all'emarginazione, allo svilimento delle mansioni, al sabotaggio della sua mansione di lavoro fino, nei casi più gravi, all'aperta intimidazione e a volte allo scontro fisico. Però l'azione, le pressioni, sono essenzialmente morali. Si agisce sul piano emotivo e si tende a produrre nel collega uno stato di frustrazione e di impotenza in modo da indurlo ad aderire alla gerarchia orizzontale e accettarne le regole per essere a sua volta accettato, omologato. La struttura sociale gerarchica di comando lo ha isolato. Da un lato non può rivendicare i propri diritti costituzionali come persona, in quanto da un lato la violazione dei suoi diritti implica dei capi di imputazione giuridici gravi, come attentato alla Costituzione, per cui i magistrati tendono a non fare questo, cioè a non perseguire quei reati, anche perché a loro interessa più che altro costruire una società schiavista, garantire una società schiavista. Dall'altro lato, la salvaguardia dei suoi stessi diritti passa attraverso una struttura di selezione e di controllo che ne impedisce di fatto la rivendicazione. Si tratta del sindacato che contratta e vende alla gerarchia di comando della fabbrica il suo essere un soggetto di diritto costituzionale, e dall'altro l'organizzazione dell'ordine degli avvocati che di fatto, sia per ragioni economiche, sia per giustificazioni opportunistiche e criminali che loro definiscono etiche, di fatto impediscono l'esercizio della giustizia. Su questa situazione di impotenza psicologica viene a costruirsi l'organizzazione mafiosa. Se siamo abituati a pensare alla mafia come all'organizzazione siciliana che commette dei reati rappresentati in film e televisione, di fatto il suo modo di rappresentarsi e di esercitarsi nella società civile è un modello etico di violazione delle regole dello Stato democratico e di negazione delle possibilità della persona di rappresentare se stessa in base alle regole e alle leggi che alla persona sono state millantate. Come avviene nella fabbrica, nella quale vengono nascoste le regole della convivenza e dell'organizzazione del lavoro in modo da impedire al lavoratore di rivendicare i propri diritti. La stessa tecnica è stata mutuata dalla società civile, in cui ai cittadini vengono nascoste le leggi per consentire al magistrato di turno di beffarli, insultarli, denigrarli e perseguitarli. Da questa imposizione di mancanza conoscenza messa in atto dalla società civile deriva la necessità psichica del soggetto di costruire una comunità di valori condivisi e nella quale, al di là del ruolo che riveste, quei valori siano riconosciuti come regole certe nelle relazioni interpersonali. Fin tanto che la società civile nasconderà le regole e le leggi ai suoi cittadini e impedirà loro di usare quelle leggi, isolandoli attraverso organizzazioni di controllo che di fatto sono delle zavorre sociali volte alla commissione di reati, come l'ordine degli avvocati, e di negazione del diritto civile, le necessità che portano alla nascita delle gerarchie orizzontali moralmente determinate nella società civile si trasformeranno sempre in mafie. E sono mafie non in relazione ai reati che commetteranno, ma per la separazione delle regole di vita che imporranno ai cittadini in dispregio alle regole socialmente e costituzionalmente determinate. La costruzione di queste organizzazioni è una necessità emotiva delle persone, in quanto queste persone sono militarmente separate dal contesto sociale, sia perché è stata sottratta loro la conoscenza delle leggi e dei principi, costituiti con principi avversi alla Costituzione come quelli della dottrina cristiana, sia perché vengono impediti fisicamente l'accesso alla giustizia. Vengono impediti sia da fattori economici, sia da fattori sociali, che rivestono il carattere di oppressione e di disprezzo sociale, come l'ordine degli avvocati, l'ordine dei giornalisti, il Consiglio Superiore della Magistratura, che applica per decidere la sua azione un principio di monarchia assoluta. Il magistrato può fare quello che vuole purché non porti scandalo. Ne consegue che soltanto chi ha i mezzi per presentare come scandalo l'attività dei magistrati che commettono crimini nelle loro attività possono essere ascoltati dal Consiglio. Le altre persone in disprezzo alla Costituzione, quando presentano istanze o lagnanze, vengono ignorate, derise e offese. Si tratta dell'applicazione di una procedura cattolica. Vale la pena di ricordare la sottomissione del Consiglio Superiore della Magistratura al Crocifisso anziché alla Costituzione, come atto di eversione dell'ordine democratico costituzionalmente sancito, con delle dinamiche di relazione interna fissate al mantenimento di un potere oligarchico all'interno di una società democratica. Le telefonate Moggi e Pisanu dimostrano questo. Vi ricordo che stiamo parlando dell'anno scorso, nel maggio dell'anno scorso. Un esempio d'attualità è quello del sindaco di Bologna Cofferati. Da un lato egli viola le leggi della società civile, disprezza la Costituzione e applica le norme che a lui convengono, come convengono e come gli fanno moralmente comodo. Per contro, accusa chi presenta dei bisogni di praticare illegalità. Da un lato Cofferati, per distruggere lo Stato democratico, assieme al vescovo cattolico di Bologna, costringe i bambini in ginocchio a pregare davanti al crocifisso. Dall'altro lato alle persone alle quali come Cofferati hanno privato della possibilità di rivendicare giuridicamente i propri diritti proprio per il fatto che quelli come Cofferati e il vescovo di Bologna li hanno costretti in ginocchio come bestie a pregare l'assassino in croce, commettendo il reato di apologia di strage e inducendo l'idea di impunibilità. Vengono mosse accuse di usare metodi illegali. È ovvio che esistono delle differenze di ordine giuridico fra quella che viene definita la grande mafia degli appalti e dei grandi traffici di stupefacenti e chi occupa le case sfitte. Ma sta di fatto che gli elementi che portano alla nascita dell'uno e dell'altro sono sempre gli stessi. La costruzione ad opera dei Cofferati, della società civile e delle oligarchie cattoliche, come il vescovo di Bologna, di impedire alle persone di diventare dei soggetti di diritto costituzionale. Ponete 1000 ostacoli alla vita e la vita scoverà altre vie. Colpite le emozioni degli uomini e queste si esprimeranno in modi diversi. A che serve lamentarvi di ciò che vedete ora se avete distrutto ciò che avrebbe potuto essere? E vi ricordo che questa, che l'attività di costruzione della mafia all'interno del Nord-Est, all'interno delle unità produttive del Nord-Est, è uno dei più grossi problemi che esistono nel Veneto. E come esistono nel Veneto, sono anche diffusi un po' in tutta Italia. E questo non è dovuto semplicemente per il fatto che il Veneto sia una cosa diversa dal resto dell'Italia, ma questa mafia nelle unità produttive viene costruita proprio perché non si conosce quello che è il sistema giuridico italiano e non si hanno i mezzi per poter agire attraverso le norme giuridiche. Per concludere un attimino questa trasmissione sul lavoro, no? Io ho trovato una cosa abbastanza interessante, c'è cioè una lettera di tale Clabaldi, 72libero.it, che viene pubblicata dal Di Donna il 24 novembre 2007. Di Donna, vi ricordo che è un supplemento della Repubblica, e viene pubblicata da Galimberti. E dice questa lettera, tradurre il diniego. I testi delle offerte di lavoro nelle loro presentazioni, richieste, requisiti e perfino nella loro sintassi e nella scelta degli aggettivi sono tanto maledettamente simili tra loro che basta il testo di un solo annuncio per riassumerli tutti. Agenzia leader nel settore. Causa rapidissima espansione e per ampliamento proprio organico, seleziona il candidato ideale fra giovani fortemente motivati, automuniti, con cultura superiore, bella presenza, ambiziosi, determinati, dinamici, intraprendenti, entusiasti, dotati di buona dialettica e comunicativi, flessibili, dotati di forte spirito imprenditoriale, di capacità di problem solving e di stress tolerance, sicuri di sé, fuori dal comune, alla ricerca di sfide continue, in grado di lavorare per obiettivi e in team desiderosi di realizzarsi e con spiccata predisposizione ai rapporti umani. Si richiede impegno full time e disponibilità immediata. Si offre di lavorare in un ambiente giovane e dinamico, con uno stipendio proporzionato alle capacità e all'impegno. Si assicura un fisso mensile e provvigioni di sicuro interesse. Chiamate il nostro numero solo se pensate di aver tutti i requisiti richiesti. Forte delle mie passate esperienze, mi diverto per un momento a immaginare come potrebbe essere la traduzione in italiano sincero di un annuncio simile. E viene detto: noi siamo i più forti di tutti, leader nel settore, e siccome diventiamo sempre più ricchi, abbiamo tutta l'intenzione di diventarlo sempre più velocemente, causa rapidissima espansione, e visto che il lavoro che proponiamo è così stressante che c'è un ricambio della Madonna per ampliamento proprio organico, il nostro gruppo è la continua ricerca, seleziona, di qualunque disoccupato disperato nel candidato ideale che si trovi tra quegli individui che hanno un'assoluta urgenza di mangiare, fortemente motivati, e che però non siano poi così poveri da non avere un'automobile propria, automuniti, visto che a fornirgliela noi non ci pensiamo proprio, né così disperati da non avere una famiglia che abbia a suo tempo provveduto a mantenerli agli studi, con cultura superiore, e che possa continuare a consentirgli l'acquisto di vestiti firmati e sempre nuovi, bella presenza, che poi siano anche arrivisti e senza scrupoli, ambiziosi e determinati, che non stiano mai fermi e che invece di prendersi una pausa si inventino sempre qualcosa che ci aumenti il fatturato, dinamici e intraprendenti, che, pur spezzandosi la schiena per noi, appaiano sempre in forma, felici e soprattutto sorridenti e entusiasti, che siano capaci di abili giochi di parole per poter plagiare e truffare meglio chiunque, perché chiunque è un potenziale cliente, dotati di buona dialettica e comunicativi, che lavorino senza campare diritti alcuno, flessibili, che abbiano lo spirito degli autentici figli di Mignotta, dotati di forte spirito imprenditoriale, che posti di fronte a qualsiasi problema abbiano la capacità e la fantasia di trovarsi da soli la soluzione, senza che nessuno li anche se nessuno li ha mai preparati a farlo, e comunque senza mai procurare il minimo fastidio all'azienda, capacità di problem solving, che non abbiano bisogno di alcun riposo, stress tolerance, che siano megalomani, sicuri di sé, che si atteggino a fare i VIP fuori dal comune, che amplino il nostro portafoglio clienti facendo firmare contratti a persone di ogni ceto economico e di ogni rango sociale alla ricerca di sfide continue, che siano in grado di lavorare seguendo sempre le nostre mutevoli e determinate esigenze per obiettivi e in team, che siano frustrati dalla vita e quindi ancor più attratti dai soldi e dal potere, desiderosi di realizzarsi, e infine che siano naturalmente portati ad adulare e dire menzogne ai clienti, spiccata predisposizione ai rapporti umani. Ora, visto che tanto nessuno vi offrirà mai niente di meglio, si pretende, si richiede, che non stiate troppo a riflettere su questa offerta e che invece vi prepariate fin da subito a lavorare per noi. Disponibilità immediata. Bene, questa lettera di questo lettore di Galimberti, che appare sul Di Donna, è un po' il ritratto anche di quello che è l'elemento della fabbrica del Nord-Est, dove però l'intera organizzazione di fabbrica nel Nord-Est ha il compito di ingabbiare la persona, di impedirgli di richiedere i propri diritti, di impedirgli di rivendicare rispetto alla gerarchia, di essere consapevole degli ordini che dà, e gli impedisce di diventare un soggetto di diritto costituzionale. E in questo funziona molto bene quella che è l'educazione della parrocchia del Nord-Est. Naturalmente cosa succede? Succede che nel Nord-Est sta cominciando a crollare quello che è la disponibilità di manodopera e si sta arrivando una quantità sempre maggiore di immigrati. Solo che gli immigrati che arrivano qui nel Nord-Est sono immigrati che vengono ricattati dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Per cui l'immigrato che effettivamente ha voglia di costruirsi un futuro seguendo le regole, o almeno quelle regole che riesce ad apprendere la società civile, e cercherà di uscire dal Nord-Est, cioè cercherà di andare in Germania, cercherà di andare in altre parti, mentre qui nel Nord-Est resterà l'operaio, resterà l'immigrato che saprà cogliere il fatto che proprio il fatto che le persone vengono ridotte a soggetti di diritto mafioso, cioè soggetti controllati dalla mafia, si può tranquillamente spacciare, gli si può vendere donne e si può fare tutta una serie di cose illegali. Tanto i figli qui nel nord-est vengono più costretti a pregare che non forniti di strumenti per essere dei cittadini consapevoli, per cui diventano effettivamente il nord-est, il Veneto in particolare, un terreno di caccia per tutta quella che è l'attività malavitosa dell'est Europa, ma anche del Veneto stesso, ma anche di altre parti d'Italia. Insomma, non è assolutamente questo. Però questo è dovuto al fatto che la società del nord-est è una società che si è formata all'interno delle parrocchie e gli individui non hanno nessuna capacità di organizzarsi in base ai principi sociali, etici della società civile, ma sono piuttosto gente sottomessa al dio padrone oppure ammalata di onnipotenza, che si credono tanti dei padroni e che chiedono agli altri di mettersi in ginocchio. Naturalmente, finché questo gioco avveniva fra i veneti, avveniva all'interno della stessa parrocchia, all'interno dello stesso gruppo sociale, poteva anche in qualche modo funzionare. Adesso che persone vengono da fuori, vengono da altre culture, afferrano aspetti diversi della vita, il gioco non funziona più, per cui esiste una selezione delle persone in cui le persone che si adattano a questo tipo di cultura saranno quelle persone che avranno intenzioni non prettamente sociali, ed è una cosa che il Veneto sta pagando in maniera molto intensa. Cioè, se fai un'azione oggi non è che domani non ne paghi il scotto. Se tu oggi ti sei divertito a mettere i bambini in ginocchio a pregare perché ti piaceva, anziché farli diventare consapevoli dei loro diritti sociali, dei loro diritti etici, dei loro diritti morali, della loro capacità di chiedere giustizia, di rivendicare la giustizia, di riconoscere le ingiustizie che venivano fatte loro, se tu non hai fatto questo, il giorno dopo avrai una società debole, e una società debole è una società che viene predata. Se tu non fondi il futuro e non agisci in funzione del futuro, tu crei la debolezza, e la debolezza è preda nella vita, perché è una preda di chiunque. Quando ti arrivano dall'est Europa o dall'Africa della gente che per arrivare è disposto a morire annegata in mare, che c'è una volontà di ferro, e tu i tuoi figli non gli dai nemmeno gli strumenti che la società civile ti permette di dargli, chiaramente li hai già sacrificati, hai fatto un sacrificio umano dei tuoi stessi figli, ed è esattamente ciò che è avvenuto qui nel Veneto. Bene, per oggi il discorso i limiti della gestione ideologica della fabbrica del nord-est italiano, dalle osservazioni all'interno della fabbrica alle riflessioni sulla nascita del potere mafioso, io ho terminato. Ho terminato e continuerò il lavoro di analisi della Spesalvi di Ratzinger, proprio perché è un'aggressione militare che Ratzinger ha fatto nei confronti della nostra società civile e soprattutto dell'Organizzazione Internazionale dell'ONU, quell'Organizzazione Internazionale che è finalmente riuscita a abbassare quella che è la diffusione del virus dell'AIDS proprio attraverso l'uso di preservativi, proprio attraverso l'uso di una prevenzione molto forte rispetto alle malattie. Ma è una cosa che Ratzinger questo non sopporta, perché Ratzinger ha bisogno di miseria, ha bisogno di gente sottomessa, ha bisogno di gente che non abbiano la capacità di vedere il loro futuro, che non vedono nessun futuro, che siano bloccati nel loro presente, perché soltanto delle persone patologicamente bloccate nel presente, persone che vivono uno stato depressivo o uno stato nevrotico molto forte, incapace di mettere in atto delle azioni per costruire il loro futuro, sono quelle persone che possono riempire la loro disperazione con la speranza nella fede. E Ratzinger, per Ratzinger, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è il più grande atto, il più grande nemico che deve affrontare e distruggere. Bene, questo è tutto. Da Claudio Simeoni, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.